Benvenuti a Check-in, pronti a partire? Curiosità, suggerimenti e trucchi per i viaggiatori di Web Radio 8. Sempre di più noi artisti del bagaglio a mano, non solo per saltare i passaggi dell'imbarco e del ritiro, quindi risparmiare tempo, ma anche perché le low cost, la valigia nella stiva, se la fanno pagare. Quindi indovinate cosa si sono inventati negli Stati Uniti e preparatevi ad arrabbiarvi. Una tassa sul bagaglio a mano. L'ha introdotta dal 4 aprile la compagnia low cost Allegiant Air, con sede a Las Vegas. Prima di loro ci aveva già pensato nell'aprile 2010 Spirit Airlines, presenza costante sui cieli della Florida. A quei tempi l'annuncio fece scalpore, suscitando la mobilitazione di gruppi di consumatori americani e la minaccia di azioni legali da parte del Congresso. Alla fine però non se ne fece nulla, i voli della Spirit continuarono a essere strapieni e così la concorrente Allegiant ha deciso di far cadere anche quest'ultima concessione. La tassa di Allegiant sembra si aggiri intorno ai $35, con possibili variazioni a seconda della tratta e riduzioni per chi prenota in anticipo. Il minimo sarà comunque di $10. Nessuno sconto invece per chi si riduce a pagare al momento dell'imbarco. Si potranno trasportare gratuitamente solo le borse, le valigette e i computer che entrano senza difficoltà sotto al sedile o che è ragionevole tenersi in braccio per tutta la durata del viaggio. Per accedere alla cappelliera invece bisognerà dimostrare di aver pagato, pena l'espulsione dal velivolo. Secondo voi le low cost europee resteranno indietro? Dal 18 al 20 maggio la Fortezza d'Abbasso a Firenze ospiterà la prima edizione del Salone Art and Tourism, mostra dedicata al turismo artistico e culturale. È con noi Paolo Verri, project manager della manifestazione. Ci racconta?
Art and Tourism è la prima fiera internazionale dedicata al turismo culturale. Si svolgerà a Firenze dal 18 al 20 maggio. Nasce sulla base di una constatazione dell'importanza che il turismo culturale ha assunto a livello internazionale negli ultimi anni. Su 990 milioni di viaggiatori nel mondo, ben 340 scelgono la destinazione sulla base di motivazioni culturali, quindi per andare in giro per mostre, per vedere monumenti, per scegliere luoghi che hanno ospitato grandi eventi storici come battaglie o come case, per esempio, di scrittori o di pittori. Quindi si è deciso di immaginare una fiera in cui il mondo della cultura e il mondo del turismo si incontrassero e offrissero sia al mondo del business che al visitatore comune una occasione di comprendere tutta l'offerta in un solo luogo, e questo luogo sarà proprio Firenze a Fortezza d'Abbasso dal 18 al 20 maggio.
A chi si rivolge questa manifestazione? Per addetti ai lavori o anche per il pubblico?
E anche per il pubblico. Nella giornata di venerdì ospiteremo una serie di appuntamenti internazionali come Euromeeting e il World Travel Market Vision destinati agli operatori. Quindi la giornata del 18 dalle 9.30 alle 18.30 sarà aperto solo agli operatori, mentre invece le giornate di sabato e domenica sono destinate a tutto il pubblico, anche al pubblico delle famiglie. Abbiamo oltre 50 appuntamenti, una superficie espositiva di circa 3.500 metri quadri, 200 espositori, e anche le famiglie, come dicevo, potranno portare i bambini, perché abbiamo una grande area gioco dove si potrà imparare la cultura e il turismo attraverso l'insegnamento dei più importanti musei nazionali e internazionali.
Protagonista probabilmente sarà il turismo incoming, poiché insomma l'Italia ha tanto da offrire dal punto di vista artistico e culturale.
La nostra nazione ovviamente è un tesoro, ma come ha scritto recentemente Armando Massarenti su Sole 24 Ore, rischia di essere un tesoro su cui sono seduti degli analfabeti. La frequentazione non è così alta da parte degli cittadini italiani, è un po' la stessa media che si fa rispetto alla lettura. Ci sono un 10-12% di lettori e visitatori forti, ma soltanto il 51% di persone visita un museo una volta l'anno. Ospiteremo proprio un convegno fatto dall'Associazione Civita, nel quale si racconterà perché i cittadini italiani ancora vanno troppo poco al museo e in che modo possono diventare più attrattivi. Quindi la risposta è certamente l'Italia è una destinazione fondamentale, noi siamo una nazione molto richiesta, ma al momento sappiamo ancora offrire molto poco rispetto alle attese del nostro pubblico.
Applicando questo discorso esclusivamente al turismo, quindi non al museo sotto casa, gli spostamenti legati al turismo, lei ritiene sia solo un fattore di ignoranza o un problema di ignoranza o anche di esterofilia?
No, per quello che riguarda l'Italia è molto un problema di non sapere che ci sono delle destinazioni interessantissime anche a pochi passi da casa. Siamo attirati magari dai grandi nomi, dai grandi numeri, ma non abbiamo ancora l'attitudine a scoprire, diciamo così, le micro eccellenze del territorio. Se pensiamo per esempio a una convenzione, cioè quella che l'Italia è un paese molto tradizionale, per esempio non sappiamo che in Italia esistono dei grandi centri di arte contemporanea come il MART di Rovereto, come lo stesso Maxi di Roma, che in questi giorni purtroppo è la ribalta anche un po' per il suo commissariamento. E proprio il Maxi è una destinazione importante, ospita oltre 300.000 visitatori l'anno, eppure non entra nel circuito del turismo direttamente gestito dai tour operator, perché per esempio quel turismo lì si basa sul fatto di andare esclusivamente al Colosseo e ai Fori e non fa entrare il contemporaneo tra le cose da vedere a Roma. Quindi noi cerchiamo proprio di colmare questo gap, che è un gap soprattutto di conoscenza da parte del mercato, anche proprio del mercato business rispetto alle offerte da mettere sul tavolo delle famiglie e dei single.
Quindi possiamo dire che la fetta culturale del turismo è sì importante, però ci sono ancora tante possibilità inesplorate, ci sono ancora tante possibilità di crescita, ma insomma, si investe poco, ci si crede poco.
Ma guardi, secondo me basta vedere le vetrine delle agenzie turistiche, sono praticamente tutte uguali, è come andare sullo scaffale, vedere lo scaffale di un supermercato, ci si differenzia soltanto per il prezzo, non c'è un'offerta veramente diffusa di quello che è il prodotto culturale, mi permette di dire, non soltanto italiano ma anche europeo.
Your love anymore.
10 alberghi dove ricordare i personaggi più noti della letteratura mondiale e rivivere l'atmosfera del passato. Questa top 10 è stata stilata dal sito di ricerca hotel Trivago, che ha assegnato il primo posto al Gran Perla di Pamplona in onore di Hemingway, per poi seguire i passi di Vladimir Nabokov, Agatha Christie, Marcel Proust, Gabriele D'Annunzio, Johann Wolfgang Goethe, Ian Fleming, Oscar Wilde, Scott Fitzgerald e Saint-Exupéry. Scopriamo questi hotel e la loro storia con Stefano Manzi, marketing manager Trivago. Come avete fatto questa classifica?
Abbiamo curiosato fra i vari hotel che sono presenti nel nostro portale, in quelle strutture nel quale hanno soggiornato grandi scrittori. Parliamo di Hemingway, Nabokov, Oscar Wilde e tanti altri ancora. E abbiamo selezionato quelli con la migliore valutazione, reputazione nel nostro portale. Quindi abbiamo stilato questa classifica che vede delle strutture, diciamo così, di prestigio. Stiamo parlando di hotel 4-5 stelle nel quale gran parte di questi letterati hanno vissuto anche un periodo della loro vita. Penso per esempio alle Montreux Palace appunto di Montreux, nel quale Nabokov ha vissuto gli ultimi 16 anni della propria vita, o ad altri hotel, penso magari al Pera Palace di Istanbul, nel quale Agatha Christie ha scritto il celebre Assassino sull'Orient Express. E quindi abbiamo stilato questa classifica in occasione della giornata mondiale del libro che si celebrerà fra pochi giorni.
Questi hotel quanto sono amati dai viaggiatori?
Questi hotel hanno una valutazione ottima nel nostro portale. Primo classificato il Gran Hotel La Perla di Pamplona, nel quale Hemingway scrisse, diciamo così, una parte di Fiesta, uno dei suoi capolavori, ha un'ottima valutazione degli utenti che ci sono stati, tanto che le recensioni ne parlano in modo entusiasta, così come anche delle altre strutture. Non ho citato, non so, Palacio Estoril del Portogallo, nel quale è soggiornato Ian Fleming e nel quale è stato anche girato uno dei film della serie di 007, piuttosto che il Grand Hotel de Milan, l'unico italiano presente in classifica, che oltre ad aver ospitato D'Annunzio è noto per aver ospitato varie volte Giuseppe Verdi, tanto che una suite è dedicata appunto al grande compositore italiano.
Ma quanto conta, secondo te, secondo la tua esperienza, il fascino che esercitano sugli amanti della letteratura e quanto invece c'è cura da parte dei gestori nel conservare bene e proporre bene queste strutture?
Allora, il fascino c'è, abbiamo riscontrato più volte che i visitatori in un certo modo sognano in questo modo di rivivere uno dei romanzi, dei libri di questi grandi letterati, anche perché molto spesso i prezzi sono dei prezzi abbordabili. Andiamo dall'Hotel Elephant di Weimar, nel quale sono passati tra Goethe, Thomas Mann, Tolstoi, con un prezzo di 56 euro a persona a notte. Quindi c'è il fascino, c'è anche la possibilità attualmente di poter dormire, di poter soggiornare in questi hotel, ma dall'altra parte c'è sicuramente la cura da parte degli albergatori nel gestire questi hotel. Alcune delle camere nel quale hanno soggiornato questi grandi scrittori sono ora dei piccoli musei, alcune non sono aperte al pubblico, ma è stato deciso di creare dei piccoli musei, e quindi c'è la possibilità di vedere lo stesso letto dove ha dormito Agatha Christie, o lo scrittoio dove Agatha Christie ha scritto Assassino sull'Orient Express. Questo sicuramente è un fascino che dà a questi hotel una marcia in più.
Si tratta di hotel belli, di 4 o 5 stelle, però come facevi notare tu, sono tutti abbastanza abbordabili. Forse il più caro siamo sui 279 euro a notte, quindi per tutti.
Il bello, ecco, di questa selezione è che sono degli hotel alla portata di quasi di tutti, diciamo. Come avevo detto, l'Hotel Elephant parte da 56 euro a notte, altre strutture siamo su 60, 70, 80 euro a notte, quindi c'è la possibilità per ogni viaggiatore di poter soggiornare nella stessa stanza dove ha soggiornato Oscar Wilde ad un prezzo decisamente modico.
Il prezzo citato è ovviamente prezzo Trivago?
Sì, diciamo così, su Trivago, essendo un sito di ricerca hotel, è presente per ogni hotel le offerte di prezzo delle varie agenzie di prenotazione con le quali collabora, ce ne sono oltre 100, quindi noi diciamo un prezzo a partire perché quello è il prezzo più basso. Poi chiaramente ogni utente può attraverso i vari filtri, le varie modalità, scegliere una stanza normale, una deluxe o piuttosto che una suite, anche perché c'è la possibilità per i visitatori di alloggiare in alcune delle camere dove questi grandi scrittori hanno soggiornato, quindi per queste stanze il prezzo è leggermente più elevato.
C'è chi vi saluta, buon viaggio da Paola Fusco.